La seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Vicenda delle firme false nel Movimento 5 Stelle a Palermo. Dopo Claudio La Rocca si sospende dal Movimento 5 Stelle un altro deputato regionale. Si tratta di Giorgio Ciaccio. Il parlamentare lo ha comunicato con un'email, come richiesto da Grillo, nel post sul blog con il quale ha invitato a sospendersi dal movimento chi dovesse ricevere l'avviso di garanzia dalla Procura di Palermo che indaga sulle firme ricopiate e falsificate di chi aveva sottoscritto la lista per le comunali del 2012. Il TAR dà ragione ai laboratori d'analisi stop ai tagli retroattivi del budget. La Regione deve risarcire. Sentenza del giudice amministrativo a favore di una struttura di Agrigento che si è opposta alla decurtazione. L'ASP condannata. Si apre un precedente anche per altri ricorsi analoghi. Il governo regionale vuole manifestare vicinanza alla città di Licata, già devastata. La giunta approveremo la dichiarazione dello stato di emergenza per Licata e nella stessa giornata presenteremo un emendamento alla manovra di assestamento con cui stanzieremo 30 milioni di euro di fondi PAC già destinati al dissesto per la città di Licata. Lo dice il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta parlando delle misure che il governo siciliano intende mettere in campo dopo il nubifragio che si è abbattuto ieri sulla cittadina in provincia di Agrigento. All'inquinamento dell'aria, del sole e dell'acqua causato dai petrolchimici per i cittadini del territorio siracusano si aggiunge l'aggravio dei rifiuti speciali dell'Ilva di Taranto. Ho presentato un'interrogazione al governo per impedire questa scelleratezza e proteggere la salute dei cittadini, così la deputata Maria Marzana, per denunciare e fermare il trasferimento dei rifiuti industriali pugliesi in Sicilia. Per disposizione dello stesso commissario Ilva Corrado Carruba, aggiunge Marzana, i rifiuti tossici prodotti dall'acciaieria Ilva di Taranto dovevano essere trasferiti solo in via transitoria, eppure a distanza di un anno e mezzo e dopo circa 100.000 tonnellate già scaricate, sono ripresi gli sbarchi al porto di Augusta di navi contenenti tonnellate di polverino prodotto dall'acciaieria pugliese, destinate alla discarica Cisma, tra Melilli ed Augusta. Non è concepibile, inoltre, continua la deputata pentastellata, come emerge dalla risposta ad un'interrogazione precedente al ministro Galletti, che il Ministero dell'Ambiente, per classificare la pericolosità di tali rifiuti, si sia affidato alla valutazione del produttore che ovviamente li ha classificati come rifiuti non pericolosi, con buona pace della salute dei cittadini siracusani e della tutela dell'ambiente. Nella mia interrogazione chiedo che il ministro accerti la pericolosità dei rifiuti provenienti dall'Ilva tramite gli organi preposti che sono l'ISPRA e l'ARPA e se la discarica Cisma sia predisposta ad accogliere questa tipologia di rifiuto e come intenta risolvere la fase di transitorietà dal momento in cui i trasferimenti continuano senza sosta. Inoltre ho chiesto a che punto è lo stato di attuazione del piano di gestione dei rifiuti approvato nel 2015, la cui realizzazione dovrebbe risolvere definitivamente la questione dei rifiuti dell'acciaieria pugliese e scongiurare dunque il rischio che i comuni di Augusta, di Priolo e Melilli diventino ancora scenario di duri attacchi alla salute e all'ambiente, specie provenienti da altre regioni. Sono arrivati questa mattina alle 4 al porto commerciale di Augusta 52 migranti intercettati a poche miglia da Vendicari a bordo di una barca a vela di 14 metri. Tra gli stranieri 31 uomini e 7 donne e 14 minori di nazionalità irachena stipati nella stiva. Il gruppo interforze della Procura di Siracusa ha bloccato 3 presunti scafisti originari dell'Ucraina al timone della barca che è stata individuata in mare dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Le forze dell'ordine hanno scortato il natante fino alla rada di Augusta. La barca a vela è stata sequestrata. Un docente di matematica e scienze della scuola primaria e secondaria di primo grado, Antonino Caponnetto, a Palermo sarebbe stato picchiato perché avrebbe fatto andar fuori l'aula uno studente e il suo compagno che parlavano durante l'ora di lezione. Il professore, 49 anni, sarebbe stato preso a calci e pugni dai genitori di uno dei due studenti e da una coppia che era con loro, scrive Repubblica Palermo. L'episodio è avvenuto venerdì scorso di mattina. Appena arrivato, prima di entrare nell'istituto, il docente è stato preso a calci e pugni. È stato portato in ospedale, dove è stato medicato e giudicato guaribile in 5 giorni. Gli aggressori sono stati identificati e sono in corso le indagini della polizia. E scontro aperto tra i consiglieri di opposizione e la maggioranza a Pachino per il caso della raffica di verbali per la ZTL istituita quest'estate nella frazione di Marzamemi. Corrado Quartarone, così come gli altri 6 consiglieri, sono pronti a dare battaglia all'amministrazione Bruno. Le forze di opposizione hanno chiesto al presidente del Consiglio Comunale di Pachino la convocazione di un'assemblea popolare aperta anche ai cittadini al fine di spiegare come mai si è incappati in una situazione del genere considerata illegittima dall'opposizione. A distanza di una settimana dall'approvazione del bilancio comunale a Portopalo, la consigliera d'opposizione Loredana Balzo alza la voce per sensibilizzare la maggioranza in merito ad alcuni capitoli riguardanti l'approvazione dello strumento finanziario. È inconcepibile, dice Loredana Baldo, che non esista nessuna voce riguardante provvedimenti sulla sanità se non lo stanziamento di 9.000 euro per debellare il fenomeno del randagismo considerato una priorità nel panorama locale. È inconcepibile che non siano stati destinati fondi ai presidi sanitari, nulla in contrario con l'amore per gli animali. Questo lo trovo giusto, ma penso sia doveroso che se per debellare il randagismo siano stati stanziati 9.000 euro più altri 4.000 per un'associazione di volontariato che si occupa di accogliere i cani per relative spese veterinarie, penso sia doveroso stanziarne il triplo per le associazioni di volontariato che si occupano del benessere pubblico, e parlo della Croce Rossa che ha ricevuto 0 euro e della Misericordia che ha ricevuto appena 1.000 euro, per non parlare della parrocchia che ha ricevuto poco più di 2.000 euro. Trovo addirittura scandaloso che lo strumento finanziario abbia dedicato pochi fondi, appena 4.000 euro, per le famiglie bisognose, per coloro che non arrivano a fine mese, ed è mia intenzione chiedere una variazione di bilancio nella prossima seduta in aula consigliare. Ispica, il presidente del Comitato Santa Maria del Focallo, Marina Marza, Tiziana Scuto, ha scritto all'Assessorato regionale Territori ed Ambiente, al Comune di Ispica, alla Prefettura di Ragusa, al Genio Civile ed al Consorzio di Bonifica numero 8, chiedendo interventi dopo le abbondanti piogge di questi giorni. Infatti, la pioggia insistente di questi giorni ha messo in ginocchio gli agricoltori della fascia trasformata di Marina Marza nella Bassa Ispicese. Intere produzioni a campo aperto e nei tunnel rischiano di macerarsi negli acquitrini che si sono formati. Solo delle opere di bonifica in questa parte del territorio sud-orientale della provincia di Ragusa, fra Ispica e Pachino, potrebbero recuperare un'area a forte vocazione agricola e turistica. Adesso ci colleghiamo con Ragusa, dove per noi c'è Giovanna Cannizzaro. Tagliare fondi alle Onlus, giunta Piccitto sotto accusa.
Le opposizioni al Movimento 5 Stelle sul piede di guerra contro i tagli prospettati in Commissione Affari Sociali alle associazioni cittadine senza scopo di lucro che si occupano di sociale. Critiche da parte del PD e dei 7 consiglieri comunali uniti d'appalto consultivo che minacciano di scendere in piazza e promuovere un sit-in di protesta dinanzi a Palazzo dell'Aquila, coinvolgendo i componenti delle associazioni penalizzate. Non si tratta di populismo né di demagogia, ma è semplicemente per dare uno scossone a questa amministrazione comunale che pensa di poter far passare impunemente una decisione deleteria che penalizza in modo vergognoso le realtà del capoluogo ibleo che si occupano di sostenere i più deboli, compromettendo la qualità della vita di chi soffre o si trova in difficoltà. Parlano di scelta drastica e ragionevole, consiglieri del patto di consultazione permanente e preventiva. La scelta dell'amministrazione PCIT, dichiarano gli esponenti di opposizione che in questi giorni incontreranno la stampa, ci lascia sbalorditi, soprattutto se si fa una relazione tra le somme erogate alle associazioni che organizzano e promuovono eventi e quelli che si vorranno erogare invece alle onlus. Si tratterebbe da parte dei grillini di un'azione drastica che si concretizzerebbe come un duro colpo alla città capoluogo.
Ragusa, le opportunità di Confcommercio e Commerfidi. Giovanna Cannizzaro.
Un confronto a 360 gradi per chi vuole realizzare la propria idea di impresa è quello tenuto da Gianluca Manenti nella sede formativa di Confcommercio provinciale con i futuri imprenditori dell'area Eblea. Tra gli argomenti affrontati e discussi, l'economia in generale, ma anche quella legata al turismo, alla finanza agevolata, al microcredito e alle cooperative fidi. L'incontro ha suscitato interesse ed entusiasmo tra i partecipanti sui nuovi servizi che Confcommercio e Commerfidi erogheranno alle imprese associate. Abbiamo potuto appurare, sottolinea Manenti, come questi siano veri momenti di crescita per chi intende lanciarsi in un'attività imprenditoriale. Attraverso queste riunioni non solo ci si confronta, ma si acquisiscono elementi necessari che possono servire per migliorare l'incremento della cultura imprenditoriale di chi, per la prima volta, sperimenta a portare avanti un determinato percorso. Alla luce del successo ottenuto, prosegue Manenti, attiveremo altrettanti incontri per focalizzare la nostra attenzione sul turismo e la finanza agevolata.
Ragusa cena benefica, il Vescovo riceve un assegno di 2.650 euro pro terremotati.
Una bella gara di solidarietà, quella tenutasi presso il ristorante La Ciotola di Ragusa, un'iniziativa promossa dal Moto Club Ragusa Touring, che ha avuto precise finalità benefiche, una raccolta fondi per i terremotati del centro Italia, un incontro conviviale reso ancora più particolare per la speciale presenza del Vescovo della Diocesi Blea, Monsignor Carmelo Cuttitta, che ha preso parte alla cena assieme ai rappresentanti istituzionali. Al termine della serata, una giornalista del luogo ha consegnato al Vescovo la somma raccolta pari a 2.650 euro, una cifra tutt'altro che simbolica. Un bel segnale di solidarietà, ha sottolineato emozionato il Vescovo della Diocesi Blea. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Sarà mia cura far arrivare questa somma alle chiese della Diocesi colpite dal terremoto affinché possano essere impiegate in maniera proficua e concreta. Voglio ringraziare il buon cuore del Ragusani, ha concluso Monsignor Cuttitta, che hanno preso parte a questo momento conviviale con il pensiero rivolto a chi sta attraversando un momento difficile e ha bisogno di ogni aiuto possibile, il nostro compreso.
Ancora da Ragusa, padre Garozzo si insedia presso la parrocchia San Giuliano Leimard.
Si è tenuta in questi giorni la cerimonia di insediamento di padre Corrado Garozzo presso la parrocchia San Piero Giuliano Leimard di Ragusa. Don Corrado ha ricoperto finora l'incarico di vicario parrocchiale a San Giuseppe Artigiano. Nominato dal Vescovo della Diocesi Blea, Monsignor Carmelo Cuttitta, Don Corrado succede a padre Giuseppe Russelli. Bene, da Ragusa è tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Rosolini, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, la FIDAPA di Rosolini, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ha promosso per oggi un incontro dibattito con Vera Squatrito. All'incontro, che si terrà alle ore 18 presso la sala cartia del Palazzo Comunale, interverranno la professoressa Ignazia Iemmolo Portelli, presidente della FIDAPA di Rosolini, e il dottor Giorgio Gullotta, commissario della Polizia di Stato in quiescenza. Anche la città di Rosolini darà il suo contributo per aiutare le popolazioni colpite dal terribile terremoto del 24 agosto 2016 nel centro Italia e del 30 ottobre 2016 nelle Marche. Sabato 3 dicembre, infatti, alle ore 20:30, presso l'auditorium Attilio del Buono, presso la scuola Giorgio Lapira, si svolgerà un evento benefico con una serata all'insegna del teatro a cura della compagnia dei I Camminanti di Santo Domingo di Catania, la quale presenterà un recital liberamente tratto da Pipino il Breve. Facemo granni festa con la regia di Filippo Leone. L'incasso della serata sarà devoluto alle popolazioni terremotate tramite la Protezione Civile Nazionale. Tra case cadute, vite spezzate, speranze svanite, arriverà anche il tuo contributo se lo vorrai. Basta acquistare il biglietto e passare una serata diversa e divertente, consapevole di aiutare questi popoli sfortunati. Rosolini, mercoledì 23 novembre, alle ore 10, presso la sala giunta del Palazzo di Città in via Roma, presentazione della 23esima edizione del Premio Sicilia. A presentare il premio, patrocinato dal Comune di Rosolini, il sindaco Corrado Calvo e lo staff organizzativo presieduto da Corrado Armeri. Concludiamo con lo sport, parlando di calcio, occupandoci del campionato di eccellenza. Rosolini Corsaro sul campo del Rocca di Caprileone, l'11 di mister Orazio Trombatore torna alla vittoria esterna dopo 10 giornate, ovvero dopo l'exploit della prima giornata contro il Palazzolo. 2-1 il risultato finale in favore dei Granata, che porta il Rosolini in quarta posizione e in piena zona playoff. Un traguardo inaspettato, ma che conferma la bontà della squadra granata, capace di rivelarsi come la vera sorpresa del torneo. Germano e Melluzzo, i cecchini della giornata di ieri, ma è tutto il collettivo da elogiare, il mister che ha saputo plasmare pian pianino una squadra compatta in ogni reparto, che in casa è un rullo compressore, mentre lasciava un po' scettici in trasferta. Uno scetticismo speriamo possa essere superato grazie proprio alla vittoria di ieri. Adesso ci si prepara alla gara di domenica prossima, quando al Consales di Rosolini sarà di scena il Biancavilla, terzo in classifica. Ma ecco gli incontri di ieri: Acireale Catania San Pio X 0-0, Biancavilla Torre Grotta 2-0, Città di Sant'Agata Reale Avola 2-1, Giarre Belpasso 7-0, Milazzo Scordia 2-1, Rocca di Caprileone Città di Rosolini 1-2, Palazzolo Pistunina 5-0, Via Grande Taormina 1-1. La classifica vede in testa Città di Sant'Agata con punti 24, segue la Cireale con 21 punti, Biancavilla e Milazzo 20 punti, Rosolini, Catania San Pio X, Palazzolo 19 punti, Giarre 18, Reale Avola 17, Taormina 16, Via Grande 14, Scordia 12, Pistunina 10, Belpasso 9, Rocca di Caprileone 6, Torre Grotta 2 punti. Prossimo turno, che si disputerà giorno 27 novembre, vede questi incontri: Belpasso Città di Sant'Agata, Catania San Pio X Rocca di Caprileone, Città di Rosolini Biancavilla, Scordia Giarre, Pistunina Milazzo, Reale Avola Cireale, Taormina Palazzolo, Torre Grotta Via Grande. Ed è tutto per questo appuntamento di oggi, lunedì 21 novembre 2016, di RAM Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.